23ª domenica del tempo ordinario. Ti ringrazio, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e le hai nascoste ai grandi e ai sapienti del mondo. È la preghiera di Gesù, queste cose, cioè la verità, le cose di Dio, quelle che contano. A chi sono questi piccoli? Chi sono questi poveri a cui Cristo si rivolge? L'abbiamo sentito, uno dei poveri è il sordomuto di cui parla il Vangelo. Voi immaginate quell'uomo, in quelle situazioni di allora, senza alcuna assistenza, non parlava, non udiva, accovacciato sempre o alla porta di casa o alla porta del Tempio, uno di quei veri emarginati, senza voce, né fisica né morale, senza udito le parole degli uomini e quindi anche senza risposta. Un uomo veramente povero, quelli che io chiamo quelli che non hanno voce, che non contano, quelli che oggi, come allora, il mondo butta da parte, non hanno appoggi, non hanno conoscenze importanti per poter fare qualche cosa. Sono i poveri, alcuni poveri. Cosa ha fatto Gesù? Se avete sentito, ho scandito lentamente ciò che ha fatto Gesù. Lo ha preso in disparte. Non gli ha importato la folla. Lo ha guardato. Lo ha fissato negli occhi. Lo ha toccato. Con la saliva ha fatto un po' di fango e gliel'ha spalmato sugli occhi. Ultima cosa, lo sguardo al cielo. Prima di operare il miracolo, Gesù si è rivolto al Padre. Di lì la forza dell'Eterno che ha ridato a quest'uomo la sua dignità. Quello che la natura gli aveva tolto in partenza, Gesù Cristo oggi glielo ha ridato. L'uomo viene dalla terra e dalla terra il fango con la saliva ha riavuto tutto quello che la natura gli aveva mancato. Un sordo quindi viene a sentire, un muto che torna a parlare. Ma Gesù, vedete, sempre ha fatto così, eh? L'ha fatto con gli altri malati, con gli storpi, con gli altri che trovava lungo la strada, soprattutto nella Samaria, là al monte del Padre Nostro, dove Gesù ci ha insegnato il Padre Nostro. Lì, vedete, era una teoria di ciechi. Sapete perché? Perché la Samaria era una regione in profondo contrasto sia con la Giudea che con la Galilea. Quindi era un piccolo popolo chiuso. Quindi non avvenivano matrimoni fra Galilei e Samaritani o Giudei. Per cui questo popolo, non potendosi sposare le donne e gli uomini con altri di altre regioni, chiaro, hanno moltiplicato i difetti della natura. E uno di questi difetti era la cecità. Anch'io, quando due volte sono andato là, ho incontrato questa lunga teoria di ciechi. E Gesù ne incontrava ad ogni piè sospinto e si fermava, aveva compassione, li toccava e li guariva e diceva: non lo dite a nessuno. E come mai? Come mai un fatto così bello da non pubblicizzare? Ma Gesù conosce il cuore degli uomini, vedete? Gesù sa che gli uomini molto spesso approfittano per propria utilità, ma non cercano la verità. Vi ricordate, l'abbiamo parlato tempo fa, quando ha moltiplicato due volte, no, i pani e i pesci. Voi mi avete cercato non per sentire la mia parola, ma perché avete mangiato il pane del miracolo. Gli uomini sono fatti così, eh? Anche oggi, amici, quanta gente non serve la Chiesa, ma si serve della Chiesa. Non ve ne dico, perché tutto il giorno assisto a questo triste spettacolo di gente che non manca il pancotto, non crede, ma la Chiesa fa comodo e quindi viene da Don Ignazio a fare tante cosine che servono, ma della Chiesa non voglio sentirne parlare, di Cristo meno che meno. E allora vedete, Gesù conosce il cuore degli uomini. Aveva timore che lo scambiassero per un taumaturgo, per un santone, ma Cristo non è né l'uno né l'altro. Cristo è il Figlio di Dio. Cristo è colui che viene a portarci, e lo spiegherò adesso, non tanto la guarigione del corpo, quanto quella dell'anima. Gesù Cristo non farà il filantropo, come oggi facciamo, ma viene a proiettarci nell'aldilà, nella vita eterna, pur con i piedi per terra. Amici, vedete, Gesù ha sposato la causa dei poveri, ma quali poveri? I poveri sono tanti, Io li classifico in tre modi. I poveri economici, quelli che purtroppo non hanno con che vivere. I 5 milioni di cui parlavano giorni fa, gli italiani che stentano a vivere ogni giorno, 5 milioni di persone che fanno, non dico la fame, ma giù di lì, Quante persone prive di lavoro non arrivano alla fine del mese? Quante persone sono disperate? Ecco, sono i poveri economici. La vecchia sociologia, quando io studiavo negli anni 50, ci diceva che i beni essenziali erano tre: la casa, il cibo e il vestito. Oggi la nuova sociologia, giustamente, ne ha messo una quarta esigenza: la cultura. Un uomo senza cultura è un subuomo, è un mezzo uomo. Senza lo studio tu hai l'avvenire precluso. Non solo, ma non ti sviluppi in modo organico e totale, perché il tuo cervello ha bisogno di lavorare, di essere messo a prova attraverso la conoscenza della verità. Ed ecco la cultura, che è molto importante. Un uomo senza cultura è un poveraccio, amici. E voi guardate oggi i nostri figli, 250.000 italiani ogni anno vanno all'estero per trovare lavoro. E non sono i migranti, i barconisti, quelli che sono scappati da Rocca di Papa. No, no, i nostri ragazzi, quanti ce ne abbiamo noi a Londra, di Santa Lucia? Fedora, le tue figlie dove stanno? La mia nipote col suo marito dove sta? La Carmen dove sta? Tutti i nostri di Santa Lucia, dai ragazzi. Ce l'abbiamo in Svizzera, ce l'abbiamo a Francoforte, ce l'abbiamo... Ma tutta gente con 2-3 lauree. Non vanno a spacciare o a disturbare le famiglie o a rubare, a stuprare. Vanno per lavorare e con fatica. Mettono a frutto la loro dignità umana attraverso una profonda cultura. Non solo vestito, non solo casa, non solo cibo, ma soprattutto cultura. Gesù, un tipo di poveri, i poveri economici, che non hanno di tutto questo. Poi ci sono i poveri come il sordo muto, quelli che non hanno voce in capitolo, non solo voce fisica. Quelli che non hanno, e quanto ce l'ho io durante la settimana che vengono, doni. E quanta gente che non ha voce, non conta, gente emarginata, che non trova una strada per poter far niente. Terribile. Un tipo di poveri, quelli che non hanno voce, gli emarginati. E poi ci sono i poveri virtuosi, che sono i poveri di spirito, che non sono gli scemi e gli imbecilli. Sono, ve ne parlerò alla fine del mio discorso, dei poveri di spirito, chi sono? Quello delle beatitudini. Gesù, vedete, si rivolge a tutte e tre. Si rivolge a quelli che non hanno, come il sordo muto. Gesù si rivolge a quelli che non contano, ma Gesù, vedete, non si è limitato a dire quel poveraccio, fatti coraggio. No, no, Gesù ha preso l'iniziativa, l'ha preso in disparte, non si è preoccupato della folla. Un uomo sensibile, attento alle necessità, alle preoccupazioni, ai disegni del cuore, lo ha fissato. Quando parleremo del buon samaritano vi farò notare tante cose, l'atteggiamento che vuole Cristo da noi. Vedete, il Signore vuole che noi cristiani siamo profondamente uomini di fede e religiosi. Domenica scorsa vi ho fatto la distinzione fra religione e fede. Bene, oggi vi dico, noi dobbiamo essere uomini di fede e profondamente religiosi. Che dobbiamo fare di fronte al mondo che ci circonda, a questa povertà di tutti i tipi, come ha fatto Gesù? Vedete, la nostra religiosità sarà veramente autentica quando io, tu, noi ci impegniamo alla costruzione di una città terrena, in un mondo più giusto, più fraterno. Diceva, e ve l'ho citato una domenica, Roger Garaudy, noi non possiamo occuparci solo dell'altro, di un altro mondo, ma dobbiamo occuparci di un mondo altro. I cristiani non sono, e lo spiegherò adesso, i proiettati verso l'eterno dimenticando il terreno. Questo ha dato origine al marxismo, giustamente. Noi siamo veramente uomini di fede, uomini cristiani, religiosi, quando ci impegniamo tutti, come ha fatto Gesù, prendendoci a cuore le sorti dell'uomo, creando col nostro lavoro, il nostro impegno serio e giornaliero, un mondo più giusto e fraterno. Quando noi mettiamo alla radice e nel fine l'uomo come fine e non come mezzo. Guardate il mondo di oggi, un mondo che strumentalizza tutto. Pensate alla famiglia. Le nostre famiglie non sono famiglie aiutate dallo Stato, mai. Hanno avuto le piccole briciole. Come fanno oggi le famiglie a fare i figli con questa situazione tanto difficile? Io ho fatto 25 funerali e 4 battesimi, oggi ci sono 3 per fortuna, ma è una cosa straordinaria, e tutti di fuori parrocchia quindi, oltretutto, ma questo non conta. Non nasce più nessuno. E questa è l'Italia è, insieme alla Germania, il paese dove c'è il livello demografico più basso, ma lo capisco, come fanno le famiglie a dare la vita ai figli in queste situazioni? Allora, vedete, tutta la politica, la sociologia, la Chiesa, lo sforzo morale, tutto dovrebbe essere proiettato verso un uomo fine, non un uomo mezzo. Amici, noi dobbiamo, se siamo veramente cristiani, promuovere l'uomo, e farlo un vero uomo, con un processo di vera umanizzazione. Dopo lo proietteremo verso l'eternità. Attenzione che è pericoloso questo, Non confondiamo però la fede con la sociologia, o con la filantropia. L'ho spiegato ampiamente anche durante la settimana. Guardate che la Chiesa di oggi, non è che mi piaccia molto, Molto siamo troppo filantropi e poco cristiani, Amici, nelle persone che soffrono non devo vedere solamente l'uomo, mio fratello e della mia razza. Io devo vedere, come dice il Vangelo, il volto del Cristo, anche se è sfigurato, anche se non lo riconosco. Questo povero Cristo quante volte ci ha detto tu devi amare, e qui l'ho spiegato domenica, cambiando la legge dell'Antico Testamento. Già c'era, ama Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo, già c'era. Ma Gesù ha cambiato il significato profondo. Tu devi amare il tuo fratello non solo perché è un uomo, ma perché non solo c'è il volto del Cristo, ma perché come io ti ho amato. Ed ecco, amici, come ha amato Gesù Cristo, sacrificando se stesso. E quanti di noi, io non mi sento cristiano in questo, Quanti di noi amano così come Gesù ci ha insegnato? Ma è questo che oggi noi vediamo nel Vangelo del sordo muto. Chi ha visto Gesù Cristo in quel povero disgraziato? Chi l'ha visto? Non ha visto solamente un uomo a cui mancava l'udito e la parola. Ha visto non solo un suo fratello uomo, ma ha visto il volto del Padre. E lo ha amato, lui, come ha amato tutti noi, e ci ha comandato di amare così come noi. Ho trovato, io scartabello ogni tanto i miei libri che mi hanno formato, ho trovato una frase, ve la lascio come pensiero bello di questa domenica, è di Michel Quas, nel libro Cristo è vivo, non si trova più, è degli anni 70, ma sentite che bello. Dice Michel Quas: il cristiano, noi, io, tu, sollecitato dalle urgenze quotidiane della vita profana, si abbandonerà in modo profano e creerà così nella sua vita un profondo dualismo tra temporale e spirituale. Ecco la frase bellissima. Vivrà nel mondo come se non avesse incontrato Dio. Quindi un impegno profondo per dare a quest'uomo la sua profonda dignità in tutti i sensi. Ma incontrerà Dio come se non dovesse vivere nel mondo. È stupendo, ve la ripeto. Vivrà nel mondo come se non avesse incontrato Dio, ma incontrerà Dio come se non dovesse vivere nel mondo. E conclude. Se è naturale per i marxisti, quante volte io a scuola ho discusso con i miei colleghi marxisti, una volta ricordo al mio collega di filosofia, gli dissi, mi faccio marxista se tu mi risolvi questo problema, ancora me lo devi risolvere, il problema della morte, ancora me l'ha risolto, sono passati 50 anni, me l'ha risolto. Se è naturale che i marxisti, non avendo un orizzonte trascendente, perché con la morte tutto è finito, chiaro, quindi un orizzonte puramente umano e materiale, se è naturale che esprimano nel mondo profano tutto il loro idealismo, vorrebbero creare un paradiso terrestre, ma è utopistico questo, sarebbe però alienante una religiosità nostra che non proiettasse su questo impegno una forte carica ideale. Povere parole. Se noi ci dimettiamo a fare i filantropi o i sociologi, perdiamo una carica cristiana. Non siamo fatti per dare il pane a chi non lavora e il lavoro a chi non lavora. Non è compito della Chiesa questo, Quante volte vengono a me, domani mi trovi il lavoro, magari, ma non è compito mio, tesoro. È compito di altre autorità. Non è mio compito. Io ti posso aiutare, ma non è mio compito questo. La Chiesa non esercita il suo compito sostituendosi allo Stato, al Comune, alla Provincia o a chi che sia. Noi dobbiamo, sì, profondere tutte le forze nel temporale e nel sociale, ma mai dimenticare che questo non è tutta la realtà umana. Dobbiamo proiettare nell'aldilà tutta la nostra carica ideale. Dice ancora Michel Quas. Mentre da un lato dobbiamo accostarci con nuova sensibilità ai valori profani, senta dall'altro la necessità di riaffermare la validità e l'urgenza dell'ascesi. Di che? Cos'è l'ascesi? Di questa purificazione interiore dello spirito che va verso Dio. Del distacco, ecco Francesco, della rinuncia, ecco i santi. Francesco diceva ai suoi frati, omnia possidentes et nihila habentes, tutto dovete possedere ma senza aver niente. Ecco Madre Teresa di Calcutta che abbiamo ricordato il 5, questa donna che alle sue ragazze ha detto, venite a far le schiave degli ultimi della terra. Lo sapete? Mentre sono tutti in crisi gli ordini religiosi, tutti, chiudono. Sapete chi è in auge? Chi è? I contemplativi. Madre Teresa, lei è morta, ma cioè le sue superiori, pensate, non riescono ad accogliere le migliaia di ragazze di tutto il mondo che vogliono farsi schiave degli ultimi della terra. Sapete cosa possiedono? Oltre i 3 voti, come tutti gli ordini religiosi, hanno un quarto. Sapete qual è? Quello di possedere niente. Gli abiti propri e un catino di plastica per lavare i panni. Non possono avere niente. Al servizio di tutti, gente che la mattina si alza alle 4, 3 ore di preghiera, per poi andare sulle strade di Calcutta e di Bombay a raccogliere i moribondi per le strade. Amici, ma chi dà a queste ragazze questa forza interiore? Vedete, quando a Madre Teresa osavano dire i sapientoni di oggi, Madre Teresa, quello che fa è una piccola goccia nel mare, nell'oceano delle necessità. E rispondeva, è vero, ma se mancasse questa goccia, l'oceano non sarebbe oceano. I sapientoni, quelli che vorrebbero, ma non fanno niente, stanno a guardare. Madre Teresa rimboccava le maniche. Le sue figlie, cari amici, si rimbocca le maniche tutti i giorni, 3 ore di preghiera davanti al Santissimo, 3 ore. Dalle 4 alle 7, colazione e poi al lavoro. Quale lavoro? Andare a soccorrere quelli che le bufere portano in mezzo ai nubifragi, quelle ragazze, quelle persone insieme con le baracche che vengono travolti dai nubifragi. Amici, i morti per la strada. Ecco, vedete, il compito della Chiesa. Sì, dobbiamo proiettarci sull'umano con tutte le nostre forze, ma attenti, attenti a una cosa che è importante. Il cristianesimo Il cristianesimo potrebbe essere una delusione profonda se si limitasse solo al tempo e non ci proiettasse verso l'eterno. Quindi se mancasse di idealismo, proiettarci sarebbe una grossa delusione, ma sarebbe altrettanto una grossa delusione se noi ci proiettassimo solo nell'aldilà, dimenticando l'al di qua. Vedete come Cristo si è rivolto a questa umanità sofferente, ma non per dar la vista e l'udito, ma per dirgli: io ti voglio dare, con la vista e con l'udito, il senso della tua dignità umana, che tu sei un figlio di Dio, non solo che deve parlare e udire, ma deve essere nell'eternità domani salvato con l'anima e con il corpo. E conclude Michel Quas: bisogna dire che non possiamo essere salvati nella nostra anima se non salviamo l'uomo nel suo corpo, perché Gesù Cristo è venuto a salvare tutto l'uomo. Bello, ricordate queste cose belle. Non solo proiettarci nell'umano, ma anche nel divino, non solo nel divino, ma anche nell'umano, ricordando però che l'umano è insufficiente. Signore, tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Amici, diamo uno sguardo ai poveri di spirito. E chi sono? Sono coloro che, come Francesco d'Assisi, come Madre Teresa, come Madre Speranza, come la Madonna, hanno la perfetta conoscenza dei loro limiti, che accettano con tutto il loro cuore la loro creaturalità, l'essere creature dipendenti da Dio. Sono quei poveri che, riconoscendosi tali, uomini piccoli e poveri, confidano tutto in Dio. Salmo numero 1: benedetto colui che confida in Dio, maledetto colui che confida nell'uomo peccatore, non nell'uomo costruttore. Quindi vedete, amici, come i poveri di spirito sono i virtuosi, sono i santi, non sono gli imbecilli, quelli che non capiscono. Sono quelli che sanno di essere uomini piccoli e limitati, ma che confidano totalmente nel Signore, che Lui il creatore e il conduttore della nostra vita. Vedete, guardiamoci intorno. Ditemi, ma l'uomo di oggi, secondo voi, con tutto il progresso che abbiamo avuto, è migliore di quello di ieri? Forse che la ricchezza o la sicurezza del lavoro ha reso migliori i nostri ragazzi, le nostre famiglie? Guardatevi intorno. Io questi giorni risentivo i canti della mia infanzia, quando andavo a scuola elementare. E ricordando quei canti ricordavo la povertà del mio borgo, borghetto di Prepo, via Dalmazio Berago, quando lasciavamo sulle toppe della porta le nostre chiavi. Lasciatecele oggi, le portano via non i mobili, ma anche la casa. Guardate quel che sta succedendo a Milano, a Roma, no? Che hanno occupato abusivamente a Roma 150 persone, ieri l'hanno sloggiate. E il padrone di casa non poteva manco tornare, pensate. Uno è andato in ferie, è tornato a casa e non poteva rientrare in casa perché c'erano gli occupanti. E noi, quando ero bambino io, lasciavamo la chiave sulla toppa. Io ricordo la mia mamma che aveva il negozio, queste cose, ditelo ai vostri figli. Nella mia casa, nella mia scala, erano tutti poveri, che non mangiavano. Io portavo alla famiglia di sotto, con 6 figli, la farina di grano che non vedevano loro e che io vendevo, per mangiare con loro il macco. Sapete cos'è il macco? La farina di gran turco con i fagioli. Quando ditele oggi ai vostri figli che non capiscono, che non hanno visto, non possono capire, hanno la pancia piena e il frigorifero, schifati del frigorifero pieno, che schifo. Quando alle 1 del pomeriggio, signora Elisa, la mia mamma, mica ci avrà un cucchiaino d'olio, fatelo oggi, vi sparano. Eravamo tutti poveri, ma quanto eravamo felici. Ma come eravamo l'uno per l'altro. Ma io, bimbino, alle elementari, che portavo 2-3 merende, dicendo alla mia mamma, ho tanta fame, e mica la mamma era stupida, capivano. E lo dividevo con i miei compagni che non mangiavano. Ma mi educava al senso della responsabilità. Guai a te, figlio mio, se dalla parte del leone hai tutto e quelli non c'hanno niente, ti approfitti della loro miseria. E mi controllava la borsa, l'astuccio, per vedere se avessi una matita non mia, una gomma non mia, per educarmi al senso della responsabilità e del rispetto per i poveri. Queste cose io ce l'ho scritto qua dentro, nella mia carne. Che bello, viva la mia mamma che così mi ha educato alla fede, alla giustizia e all'amore e alla sensibilità per i poveri, i più piccoli, quelli che non hanno. Che giova l'uomo, amici, guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? E Gesù, quanto è difficile per coloro che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio? Amici, quanto è difficile. Sant'Agostino ci ricordava la ricchezza come mezzo e non come fine, il potere come servizio e non come oppressione. Il denaro, diceva Sant'Agostino, tienilo nelle mani perché ti sia da schiavo e non sia il padrone, perché il denaro è un cattivo padrone ma un ottimo servitore. Amici, guardatevi intorno. Noi anziani che veniamo da un mondo di povertà estrema, dalla guerra, io l'ho vista la guerra, chiaro? E oggi vediamo la ricchezza, anche se oggi in crisi, ma vedo che le pizzerie sono piene, a Piano di Massiano è tutto pieno, i ristoranti sono tutti pieni, al mazzo sono tutti pieni. Ma dove sta sta povertà? Non la vedo. E chi non lavora è povero, ma chi lavora sguazza, E mi dicono che dappertutto. Come si fa 700 persone a aspettare in fila 4 ore per mangiare una pizza? Ma come si fa? Io non ci sto, 4 ore. Siete matti? Ma allora vuol dire che c'è un po' di ricchezza da qualche parte, mal distribuita. Bene, oggi Gesù col sordomuto ci ricorda che non è manco la vista riavuta e manco l'udito riavuto a farlo felice. Se questo sordomuto si ferma, come tutto il mondo, alle cose del tempo e terrene, ha perso tempo anche lui. Dice Sant'Agostino, tienilo il denaro, il potere, nelle mani, che non ti prenda il cuore, perché ti sia schiavo, perché è un ottimo servitore, ma un cattivo padrone. Amici, ma ciò è vero? Guardiamoci intorno e fate le vostre considerazioni. Io penso che sia vero. Dice un proverbio che pancia piena non capisce la pancia vuota. Quando ai vostri figli raccontate queste cose, che vi dicono? Eravate stupidi. Stupidi? Ma se tu oggi hai il telefonino, il computer e il tablet, lo devi alla mia nonna, alla tua nonna, che faceva 24 chilometri con la cesta sulla testa per venire a Perugia da Marciano a comprare i limoni e i mandarini per rivenderli a 4 soldi con poco di guadagno. I vostri figli queste cose le capiscono più, perché vengono a casa, aprono il frigorifero, schifati di tutto, c'han tutto e tutto lo ritengono diritto e non sanno, conoscono tutto ma non conoscono il valore di niente. Amici, ecco il mondo di oggi. Chiudo. Il sordomuto, chi siamo noi? Come Gesù Cristo dobbiamo avere un cuore tenero. Quando vediamo queste cose prendiamo la persona, le persone, tiriamole fuori dalla folla, dalla confusione, guardiamola negli occhi, ridiamo a queste persone la loro dignità. Perché l'uomo che non ha, non è dignitoso. L'uomo che non ha lavoro, non ha dignità. L'uomo che non sa come andare avanti, non ha dignità. L'uomo che non aspira al cielo, non ha dignità. L'uomo che non aspira a essere un povero di spirito, non ha dignità. Amici, allora, vedete, in questo gioco fra temporale e spirituale, fra tempo ed eterno, giostriamo la nostra fede. Io vi invito ad essere, come oggi Gesù ci invita, ad essere uomini del tempo, ma soprattutto uomini dell'eterno.